Quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no, no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no, tu no,
vengo anch'io,
no, tu no,
e vengo anch'io,
no, tu no.
Ma perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera, vengo anch'io, no,
no tu no,
con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
ma vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io,
no, no, no,
dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no, tu no,
vengo anch'io,
no, tu no,
no, vengo anch'io,
no, tu no.
Perché?
Perché no?
Allora, buongiorno, cominciamo la trasmissione domenicale. Vengo anch'io. Oggi volevamo parlare di reddito, salario, per capire cosa, come mai, no? L'impoverimento dei lavoratori, per quale motivo. Ci faremo aiutare da Maurizio Donato, che conoscete perfettamente molti ascoltatori, dato che ha scritto un saggio su questo. Con lui ne parleremo, perché poi si collega perfettamente ai ragionamenti sulle condizioni del lavoro che stiamo portando avanti da qualche tempo. Faremo subito un contatto anche per raccontarci da chi ha partecipato, sentiremo con chi ha partecipato alla manifestazione a Milano, una manifestazione massiccia partecipata contro le politiche, diciamo, razziste, però con una contraddizione. Ce lo faremo spiegare che significava una piazza così grossa a Milano, presieduta pure dal sindaco di Milano, dove a Milano ci sono stati i rastrellamenti, una condizione veramente di contraddizione, sia la presenza del sindaco sia la presenza del PD, che in quella piazza qualcuno ha cercato di contestare, proprio perché rappresenta il ministro degli interni Minniti, con la legge Minniti, una contraddizione in termini di essere per l'accoglienza e contemporaneamente fare tutta una politica di militarizzazione del Mediterraneo. Questo termine non lo invento io, di militarizzazione, ma Gino Strada l'ha denunciato in maniera chiara, aperta, dicendo che questi hanno un disegno ben preciso sui migranti, vogliono militarizzare il Mediterraneo, cioè nel senso renderlo territorio militare dove nessun occhio indiscreto può entrare, perché quando c'è i militari diventa subito un problema di agibilità sociale di certe situazioni. Lo vediamo come quando militarizzano a Valsusa, vogliono militarizzare Nottap e via dicendo. Proveremo ad affrontare questi temi oggi, ovviamente con il contributo degli ascoltatori. Chi vuole aiutarci a ragionare insieme, a darci contributi, e ovviamente col telefono, che è lo 06 49 17 50, questo è il numero per poter intervenire. Però ci sono i numeri che ci servono per poter sopravvivere, e i numeri per poter sopravvivere sono il conto corrente postale 61 80 40 01, intestato a Radio Onda Rossa, Via De Volsci 56 00 185 Roma. In questo modo si può inviare un contributo, una cifra. Per chi invece è tecnologicamente avanzato, che c'ha il computer, che c'ha la possibilità di fare pagamento online, può andare sul sito della radio www.ondarossa.info, c'è la voce sostienici, cliccare su questa voce e lì ci sono tutte le modalità, il modo da poter partecipare alla vita della radio. Ovviamente alla vita della radio si partecipa, intanto facciamo appello, vi invitiamo tutti gli ascoltatori, mercoledì 24 maggio sotto le finestre della radio, sotto qui a Via di Volsci, festeggeremo i 40 anni di questa. Il 24 maggio 1977 iniziavano le trasmissioni, sono 40 anni e staremo sotto la radio, discuteremo, ci confronteremo, i microfoni aperti, saluti in diretta, e ci sarà anche un brindisi che faremo con i partecipanti. Pertanto vi aspettiamo mercoledì. Poi ci sono tutta una serie di iniziative che si stanno portando avanti. Ieri sera ce n'è stata una allo Strike, sempre in ricordo al sostegno della radio. Ce ne sarà un'altra il 27, mi sembra, a Forte Prenestino, insomma, mo io tutte le scadenze. E poi ci sarà la festa di due giorni che si terrà il 17 e 18 giugno alla SNIA, due giornate di confronti, di discussioni, di musiche, di, e sono tutte occasioni per poter aiutare e sostenere la radio. Adesso, prima di entrare direttamente agli argomenti, proviamo a chiamare, proviamo un po' un attimino, che stiamo provando a chiamare la compagna, che sarebbe poi Simonetta, che ha partecipato a questa manifestazione a Milano. Chiederemo a lei quale impressione ci sono, quali contraddizioni si erano presenti in piazza. E dalla televisione, dai giornali parlano di una manifestazione massiccia organizzata dai sindacati, però da quello che ho visto io c'era molta presenza del PD, tant'è vero parte del PD si lamentava perché Renzi, stando a Milano, non ha voluto partecipare, non era presente. Forse è filo Minniti, perché non era presente né Renzi né Minniti. Beh, però c'era gente che questo disagio ha cercato di fare.
Tra l'altro Minniti abbiamo visto che era in Africa a parlare con i responsabili del governo del Niger e del Chad, proprio per cercare di arginare, no, quel discorso delle migrazioni di cui andremo ora a parlare. E questo c'è molto utile ragionare in questi termini, perché sembrano due temi apparentemente slegati, no? Immigrazione, salario e reddito, quando in realtà lo sono estremamente in maniera intima, e questo ce lo spiegherà sicuramente Maurizio Donato, che chiameremo da qui a poco. Perché è chiaro che il flusso migratorio, no? E quindi tutti i movimenti demografici che in questo momento stanno avvenendo. C'è la telefonata. Ah, ok, perfetto. Allora io lascerei la parola alla nostra Simonetta, giusto?
Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno, ciao Simonetta. Avevo inizialmente presentato questa giornata lì a Milano.
Sì.
Una manifestazione molto partecipata, parlano di 100.000 persone.
Sì.
Però facevo notare che c'erano delle contraddizioni, tant'è vero si sono manifestate pure in piazza, perché...
Sì, ma non è così semplice. Io sono arrivata lì usufruendo, diciamo, di un viaggio con dei migranti, perché ero andata per un processo lì vicino, per che hanno istruito un processo contro dei braccianti che hanno fatto una lotta 3-4 anni fa, e quindi erano marocchini, tunisini, senegalesi, del Gambia, insomma ho girato con questi emigranti che mi hanno portato con i pullman che già li avevano organizzato lì, e sono arrivata a Milano con questi. Il discorso è questo: questa grandissima manifestazione, io ho calcolato 60-70 mila in effetti, e ho visto che potevano anche essere di più, però ci sono diverse anime in questa manifestazione che c'è stata. Premetto che io faccio parte del tavolo asilo, che è un piano di discussione col Ministero degli Interni nato alcuni anni fa da parte delle associazioni che si occupano di migranti. Io sono Senza Confine e da alcuni anni sono anche la presidente, faccio parte del tavolo asilo che ci confrontiamo col Ministero degli Interni, non solo sulle criticità ma anche sulle richieste, sulle proteste. È stato costruito insieme all'ARCI, insieme alla Caritas, all'UNHCR, Amnesty International, siamo una trentina di associazioni che si occupano di immigrazione, di migrazione, dico migranti, non parlo immigrati. E che cosa è successo? Che avete sentito che c'è stata tutta la polemica, che le organizzazioni che salvano in mare potrebbero essere d'accordo con gli scafisti, e su questo c'è qualcosa da dire a parte. Però questo è un periodo in cui interessava a tutti fare una manifestazione. Che cosa è successo? Che tutti i giorni, quando è uscito il decreto Minni di Orlando, che sono diventati legge, e si è sentito la necessità, soprattutto da parte dei compagni, non dico genericamente i centri sociali, ma i compagni antagonisti che portano avanti tutti i giorni le lotte, che sentivano la necessità di fare una manifestazione forte e significativa. Da parte delle associazioni che salvano in mare o che operano in questa operazione Triton e in altre dove hanno operato, perché volevano ribadire, rispetto alle accuse che gli hanno fatto, che loro sono associazioni che lo fanno per i migranti. L'altro problema grosso è che ha dato il numero delle persone, è che in questi giorni si discuteva e sarà approvato il regolamento di come si fa l'accoglienza, ossia ogni tanto i regolamenti vengono rifatti al Parlamento su come deve procedere la procedura per accogliere e il sistema di accoglienza, e questa è la cosa che ha interessato moltissimo quelle associazioni che si occupano di accoglienza, che sono anche l'ARCI, le associazioni cattoliche soprattutto, e vi dirò ieri come sono state espresse queste cose. Per cui queste tre anime, la voglia di fare una manifestazione contro i decreti Minni di Orlando, che però non riusciva ad esprimersi per una crisi che c'è d'altra parte di quasi tutti i centri, di compagni e di antagonisti, perché lo sappiamo che le realtà che operano in antagonismo sono poche qui in Italia, non è che c'è una grande capacità di poter portare in piazza 100.000 persone, soprattutto migranti. Chi ha riempito questa manifestazione? Proprio quelle associazioni che in questi giorni stanno vedendo come sarà regolata l'accoglienza, e quindi quante persone potranno tenere nei loro centri d'accoglienza, come le dovranno gestire, quanti soldi soprattutto gli danno, perché questo business dell'accoglienza coinvolge tutti, destra, sinistra, centro, tutti quelli che operano in questo senso. E infatti tutta la manifestazione, un terzo sarà stato di compagni, di associazioni della cosiddetta sinistra, di coloro che vogliono dimostrare che comunque non siamo con i razzisti, e hanno portato i migranti che fanno le lotte con i compagni tutti i giorni. Ma i due terzi erano tutte quelle associazioni, soprattutto cattoliche, oltre a quelle istituzionali, tipo che sappiamo che sono, è venuto infatti anche il sindaco di Milano, eccetera. Che significa questo? Che queste anime che componevano la manifestazione hanno ciascuna ha un problema da risolvere, ma soprattutto i migranti sono quelli che stanno nei centri di accoglienza. C'erano pullman interi di centri di accoglienza, Amicizia, quello che si chiama Siamo Insieme, un altro si chiama, tutti questi centri dove c'è chi manovra e chi gestisce questi migranti. E quindi c'era gente di Lampedusa, c'era gente degli hotspot, c'era gente degli hub. Non so se mi spiego, ma era fortissima questa presenza, e questa presenza ha portato in piazza migliaia e migliaia di migranti che stanno nei centri. Molti centri sono sconosciuti, molti centri non sappiamo neanche dove stanno, perché i centri di assistenza, i CAS, quelli temporanei o comunque di emergenza, vengono decisi dalle prefetture senza sapere dove stanno, devi andarteli a cercare. Abbiamo centinaia di, sono anche appartamenti, alberghi, tutti quei posti dove quando aumenta la massa delle persone che arrivano in Italia li mettono là dentro, e tutti sono gestiti da associazioni che hanno il loro tornaconto, che gestiscono, eccetera. Quindi più che una manifestazione della solidarietà, era la manifestazione su come si gestisce l'accoglienza. E questa cosa mi ha colpito molto, perché ho visto moltissimi, io sono andata con i migranti che facevano, che fanno le battaglie in Piemonte per, contro quegli agrari che li sfruttano tutti i giorni, alla raccolta delle olive, alla raccolta della frutta, raccolta dei kiwi, nella Padania, diciamo, tra il Piemonte e la Lombardia. Hanno fatto le lotte, sono stati licenziati, stanno subendo i processi penali, ed erano consapevoli perché volevano fare una manifestazione antirazzista. Tutti gli altri sono arrivati, ce l'hanno portati, contenti di aver visti altri migranti come loro di tutti i paesi, sono incontrati, erano contenti perché era una giornata comunque di festa e hanno fatto un viaggio. Ma la volontà politica della sinistra, diciamo antagonista, io ho visto soltanto un pullman da Bologna, e se volete vi do anche il numero della compagna di Bologna che ho incontrato lì, che sono andati a contestare, va bene, però naturalmente erano quasi tutti italiani.
Quindi... Simone, quello che volevo sottolineare io, questo, perché Milano è stato protagonista dei rastrellamenti, in cui un sindaco non ha preso posizione su quella situazione veramente obbrobbiosa, che poi ha dato il via ad altri rastrellamenti in giro per la città, e che allora vedevo la contraddizione che questo sindaco è espresso da quel partito che esprime il ministro degli interni, che insomma su questa cosa, che questo partito è pure quello che denuncia Gino Strada, che sta forzando di militarizzare il Mediterraneo.
E certo, adesso vogliono che la polizia...
Allora, un po' di malumore, voglio dire, era sacrosanto che si manifestava in mezzo a quella piazza nel momento in cui sfilavano con le bandiere del PD, ecco.
Lo so, ma erano pochi quelli con le bandiere del PD, comunque sono stati abbastanza nascosti, nel senso che sono messi davanti, punto, perché poi tutti gli organismi delle associazioni di migranti... Ti devo dire, alcune folle di migranti stavano molto dietro, mentre quelli che sono venuti da soli spontaneamente non erano tantissimi. Erano tutti organizzati coi pullman dei centri d'accoglienza. Ossia, io lì ho visto moltissimi cattolici e li riconoscevi, sai perché? Perché i cattolici hanno portato i migranti col vestito tradizionale, le ragazze dello Sri Lanka con le magliettine tipo bayadere e così, le ragazze di altri paesi tutti tradizionali, per far vedere insomma una cosa abbastanza, come si dice quando si vuole far vedere le tradizioni popolari, una cosa fatta un po' così, mentre invece quei migranti che fanno le lotte tutti i giorni e tutto erano andati a spese loro, mentre quelli dei centri accoglienza sono stati portati e hanno fatto uno sforzo per andare. Però la città come Milano, a parte a proposito di decoro, visto che i decreti Minni di Orlando si hanno inventato questo termine giuridicamente, il decoro diventa una cosa giuridica, A Milano è così, il sindaco vuole che i migranti si mostrino quando lo dicono loro ufficialmente, con i loro osservatori, quelli che li gestiscono, ma se l'avessero fatto da soli e autonomamente avrebbero trovato centinaia di poliziotti davanti, ossia quella era una cosa organizzata così. Bellissimo,
cioè, insomma, i poliziotti non è che sono stati in silenzio, hanno lanciato un appello prima della manifestazione per rinunciare a fare una manifestazione di questo tipo, perché loro rischiano la vita tutti i giorni, lo
certo,
dovete fare per noi a non manifestare.
Però
i poliziotti non mi sembra che rischiano la vita per i migranti, sono i migranti che rischiano la vita quei poliziotti.
Ma certo, comunque il fatto che alla stazione di Milano la polizia continuamente vada a fare rastrellamenti, io ieri andando alla stazione ho visto che sulla piazza c'erano moltissimi migranti che non erano stati a manifestazione, ma che poverini stanno là perché non gli va di stare nei centri dove li irreggimentano, e hanno chiesto asilo, aspettano la commissione, danno l'indirizzo di un centro, però aspettano l'audizione della commissione e stanno per strada. E questa cosa non si risolverà, la polizia continuamente li caccia dalla stazione, e questi rastrellamenti ci stanno sempre. Quel giorno è stato più grosso, ma c'era stato anche a Roma, ossia anche a Roma ogni tanto fanno il rastrellamento dentro la stazione e intorno alla stazione, è un sistema normale per la polizia. Poi quando succede qualcosa loro dicono che rischia la vita, i migranti la rischiano tutti i giorni, la rischiano sia per arrivare, sia per vivere qua, e sia per quando se ne vanno, magari che non hanno ottenuto. Io ho un migrante della Siria, politico, che è arrivato in Italia con passaporto falso, che lo sanno tutti che uno che fugge dai bondi politici potrebbe anche avere il passaporto falso, arrivato in Italia chiede asilo e invece lo arrestano. Dopodiché, quando sono riuscito a farlo uscire, se ne andavo di corsa in Germania, in un mese gli hanno dato il permesso e gli hanno dato asilo politico. Ossia, qui in Italia veramente non ci vorrebbe stare nessuno. Però ieri ho sentito questi del Gambia che ha raccontato la sua storia nel viaggio in pullman, e sono stati 3 anni, cioè chi è stato 3 anni attraversare il deserto per arrivare in Libia, poi aspettare qualche barcone, poi che loro per attraversare dai loro paesi e arrivare qui ci hanno messo anche 2-3 anni, eh? Non è che scappano da casa e arrivano, gli hanno chiesto ma tua madre dov'è? Dice ma non lo so, io sono uscito di casa e me ne sono andato, non manco soldato, perché lì è invivibile, dove siamo noi è invivibile la vita, se fai attività politica sei perseguitato e rischi la vita tutti i giorni, per cui abbiamo pensato come fanno tutti andiamo in Europa. Però loro la vita la rischiano dal primo momento che escono da casa.
Simonetta,
ecco.
Buongiorno, senti, no, ma detto questo, in maniera molto precisa da parte tua, poi uno va a registrare il fatto che noi per da una parte insomma sta carità pelosa facciamo finta, no? Attraverso delle manifestazioni qui le stesse
le fanno solo quando devono prendere i soldi,
bravissima, ecco. E poi nello stesso tempo però ci abbiamo Minniti che fa il summit con Niger, Chad e Libia per fermare i migranti, no? Quando si parla di Niger e Chad si parla dei paesi tra più poveri e violenti di quella parte dell'Africa, no? Cioè dovrebbero fermare sti migranti che magari vengono da altre parti, tipo la Nigeria, il Senegal, la Costa d'Avorio, eccetera. Si dovrebbero fermare in Chad e in Niger a fare cosa? Cioè a essere messi dentro dei lager.
Questa è una finzione del governo italiano, lo sa benissimo che lì non si campa, che in questi paesi si muore di fame, che in questi paesi non puoi ribellarti perché sono quasi tutte dittature oppure finte democrazie peggio delle nostre. Il problema è che uno viene dalla Nigeria, dal Benin, ci sono le società petrolifere che perdono petrolio dappertutto perché non aggiustano mai i tubi, tanto ce n'hanno tanto, questo petrolio ha invaso tutti i terreni, la gente non può più coltivare, dove vanno? Cercano di fuggire, fuggono, oppure lì c'è anche uno scontro di religione, i cristiani vengono massacrati continuamente, qui i nigeriani che vengono qua moltissimi sono cristiani, i problemi ci sono dappertutto, il problema è sapere perché ho sentito anche dei compagni che dicono qui sono troppi, come si fa? Non sono troppi, a parte non sono troppi, qui in Italia 160-180 mila rispetto a addirittura ai 3 milioni che si entra in Turchia, 1,5 milioni in Tunisia,
in Libano.
Quindi da noi non è il problema, è tutta una finzione politica. E dire che sono tanti, dire che non li possono gestire, perché qui i soldi li mangiano in altro modo, i soldi ci sono, li dà la Comunità Europea per i centri d'accoglienza, non è che li dobbiamo cacciare noi.
Ma sarebbero ancora di meno se aprirebbero le frontiere de Nizza, dell'Austria, di Calais.
Ma ti chiedi perché vogliono
si
andare
disperderebbero in un continente di 500 milioni
Certo.
di persone, manco se ne accorgeremmo.
Ma sono tutte posizioni politiche, secondo me è una politica di creare anche questi odi, perché creare il razzismo qui in Italia, non è che non c'era prima il razzismo, però il nero che veniva qui in Italia ogni tanto a studiare, io mi ricordo negli anni 60 c'erano dei neri che stavano a Roma in alcune zone, erano tutti studenti, anche i palestinesi che sono venuti qua 40 anni fa erano tutti studenti, per cui finché era una persona tutta carina che aveva i soldi per l'appartamento e le cose, no, nessuno diceva che davano fastidio. Adesso che hanno fatto in modo che per venire c'è una legge che non prevede che uno arriva all'aeroporto e entra, ma prevede che abbia un contratto prima, che il padrone ti fa già il biglietto per quando te ne vai, che il contratto sia già fatto senza che ti conoscono, ossia sono state create delle leggi che prevedono solo i clandestini, gente che entri clandestinamente, perché persino in Spagna se entri, anche lì con difficoltà, però se trovi un lavoro ti puoi regolarizzare. Ci sono delle leggi in Europa che prevedono l'entrata a priori, mentre adesso hanno creato questo clima per cui tra muri, frontiere bloccate, tra l'altro mo se è andata pure in Inghilterra che ce l'ha sempre avute bloccate e con la Comunità Europea era stata costretta un po' a aprire la cinghia, adesso non c'è più neanche l'Inghilterra, per cui moltissimi anche del Commonwealth non riescono più a entrare in Inghilterra. Comunque ieri ho visto tante persone, però ognuno aveva un motivo per stare lì, e queste associazioni quando si tratta,
però dovrebbero alzare pure la voce le associazioni, intanto andiamo verso la conclusione.
Ma quelle laiche sono poche,
perché poi pure sta attacco che stanno facendo alle ONG a me me puzza, non è che vogliono consegnare tutto quanto a quelle cattoliche, no, perché le ONG sono laiche che stanno, e c'è l'attacco che parte un po' da tutti i pizzi.
Paolo Asilo, per esempio, ci sta.
No, io volevo dire perché poi
come si chiama quell'altro che sta qui a Roma vicino Piazza Venezia, ossia sono quasi tutte cattoliche quelle che gestiscono.
Sì, dice Ettore, consegniamo a quelle cattoliche, speriamo che non siano come tutte come Don Scordio
di Lampedusa, di Isola Caprizzuti,
Isola Caprizzuto, però le cose vanno avanti da anni.
No, volevo pure dire una cosa, perché era giusto quello che ci hai descritto, ci ha dato una lettura, una visuale più ampia, però questa associazione dovrebbe alzare pure la voce. Adesso si riuniscono questi 7 grandi del mondo a Taormina e la prima cosa che hanno fatto, a parte hanno sospeso il Schengen, stanno dando i DASPO preventivi ai compagni che vorrebbero andare a far sentire la propria voce, e per la durata del summit non ci saranno più sbarchi in Sicilia.
La militarizzazione del,
cioè voglio dire, qualche cosa verso questi che poi determinano questa migrazione.
Ci sono già pronti 5-6 appelli delle associazioni che esprimono la loro preoccupazione per questa situazione di militarizzazione, punto. Non sono in grado di gestire una protesta politica, perché te lo ripeto, loro,
se quei 100.000 persone magari a Giardini Naxono ci andavano, la chiamavano lì, la manifestazione era più efficace di quella di Milano.
Lo so, però loro vanno avanti con gli appelli.
Simone, 100.000 persone del tipo che dice Ettore li dovremmo portare noi, ma non ci abbiamo sta efficacia ancora.
No, ma non ce la fai neanche, perché la motiva primo non ci sono i soldi per fare pullman per 100.000 persone, e c'è chi ce l'ha, e secondo le persone non ce l'hai, perché stanno lì dove ci mangiano sopra, non stanno certo a casa tua.
Va bene, ti ringraziamo. Okay. Simonetta, noi ci abbiamo un palinsesto che va,
okay,
ci incalza, diciamo.
Ciao,
grazie.
Ciao a tutti.
Anche se oggi ci avremo un po' di difficoltà, non lo so, l'avverte gli ascoltatori, non ci funziona la cassa, a noi siamo pure di più delle cuffie disponibili, quelle che ci sono rotte, perciò incrementate la sottoscrizione, perché sennò siamo ridotti così, ecco, vedete, per far capire, ci potrebbero succedere fatti, fischi, cose che noi cercheremo di limitare più possibile i fastidi, perché poi danno fastidi pure a noi stessi. E adesso mettiamo uno stacco musicale, chiamiamo e avviamo il ragionamento con Maurizio Donato sulla questione del reddito salario, ci spiegherà lui, perché ha fatto uno studio sugli ultimi 50 anni che cosa è successo all'impoverimento sempre di più di chi lavora, perché 50 anni fa uno lavorava e ci campava, adesso lavora di più e non ci campa più. Poi ci stanno sti ragazzi a 35 anni che non le fanno lavorare, quando lavorano lavorano gratis e non si sono comprati manca villa al mare, e insomma l'hanno rimproverato in questo modo. Soprattutto c'è adesso un nuovo opinionista sociale che si chiama Briatore, che va e spiega, no? Che non capiscono un cazzo, questo è, capito? Ciò spiega lui, hai capito? Senza, e gli danno spazio ormai a rete unificate dappertutto, spiega il sociale Brigatore. Vabbè, mettiamo uno stacco musicale, quello che capita del compagno automatico,
credo.
Siamo subito riusciti a rintracciare e disturbare Maurizio Donato, però mancavi da un po' di tempo, qui ti reclamavano, sentimolo. E allora l'abbiamo sentito, abbiamo letto il tuo pezzo uscito qualche giorno fa, insomma, almeno noi l'abbiamo letto una settimana fa, 10 giorni, e ci ha incuriosito perché poi hai affrontato un tema che spesso con questa trasmissione ne l'approfondiamo. Te lo dico subito, verrai interrogato da una neo dottoranda in economia che si è
dottorata,
ha fatto l'esame di dottorato ieri.
Dottoressa,
pertanto ci avrà competenze alle domande. Ha un professore universitario, Erzo Checco, come voi dicono a Roma. Poi ci sarà Serafino, pronto a fare un libricino di domande che ti sottopone, qualche battuta la farò pure io, e c'è Mattias che è imprevedibile nelle sue richieste, perciò sei attrezzato a fronteggiare questo interrogatorio. Sei pronto, insomma, che noi partiamo subito con
Maurizio.
Sì, ciao Serafino, buongiorno.
Vabbè, dopo le blandizie di Ettore veniamo al dunque. Ciao. Senti Maurizio, a proposito di questo che diceva Ettore, di questo articolo che poi ha la forma di un saggio, intitolato Miserabile accumulazione, due punti, salari, produttività, impoverimento relativo dei lavoratori. Noi sono un po' di settimane che stiamo facendo, insomma, un excursus proprio sullo status dei lavoratori, sulla situazione di precarietà, sulle novità del mondo del lavoro, su cosa ci aspetta nei prossimi 10 anni. Ora, a noi ci interessava questo. Io intanto ti faccio una domanda molto secca: perché miserabile accumulazione e perché c'è questo progressivo impoverimento dei lavoratori? Tu nel tuo saggio, che poi insomma è pure abbastanza complesso, quantunque sia allo stesso tempo abbastanza chiaro, con istogrammi, diagrammi eccetera, cioè puoi insomma tradurre a beneficio dei nostri ascoltatori, delle nostre ascoltatrici, un pochino il succo di questa questione che tu hai scritto, che hai riportato?
Sì, volentieri. Io prenderei le mosse, come si dice, da una notizia che è stata diffusa questa settimana, ma che non ha avuto molta attenzione, è durata giusto un giorno sulla stampa, e cioè che la Banca Centrale Europea, in particolare il suo ufficio studi, si è accorto dopo tanti anni che il tasso di disoccupazione reale, effettivo, nell'Unione Europea non è quello che viene calcolato, e quindi quello che ufficialmente sarebbe il 9,5%, ma è esattamente il doppio, il 18%. Non è una novità, nel senso che molti studiosi di problemi del lavoro, lo stesso Eurostat 2 anni fa aveva detto: guardate, non ha senso che noi consideriamo disoccupati solo quelli che cercano attivamente lavoro, anche quelli che non hanno lavoro ma non lo cercano sono disoccupati. Ma la cosa curiosa è che la Banca Centrale Europea è arrivata a riconsiderare questa idea, e dunque ufficialmente il tasso di disoccupazione è il doppio di quello ufficiale, sulla base di questo ragionamento. Cioè loro hanno detto: se il tasso di disoccupazione fosse veramente del 9,5-10%, noi dovremmo avere una crescita salariale sicuramente bassa, però un pochettino ci dovrebbe essere. E invece i salari non aumentano praticamente per niente. Questo vuol dire che il tasso di disoccupazione è così alto, è così più alto del normale, che impedisce in qualche modo, come dire, ricatta questa presenza grossa di disoccupati, ricatta tutte le persone che lavorano dalla possibilità di chiedere aumenti salariali. Quindi la questione del salario, che era un po' alla base di quel piccolo contributo che ho scritto è questo, cioè che esiste una questione salariale grossa come una casa. Ho fatto l'esempio degli Stati Uniti d'America perché i ricercatori dell'Università Californiana di Berkeley ci stanno lavorando da anni, dove si dimostra che da 20 anni, da 30 anni, da 40 anni i lavoratori americani, cioè i lavoratori che lavorano in America, lavorano sempre per lo stesso salario in termini reale. Dunque accumulazione miserabile, perché produce l'accumulazione capitalistica contemporaneamente ricchezza per i capitalisti e miseria per chi lavora. Questo proprio ridotto all'essenziale.
Ciao Maurizio, sono Chicco, mi senti?
Ciao Chicco, sì, certo.
Senti, ascolta, io anche ho letto il tuo saggio che hai pubblicato, questo qui a cui faceva riferimento Serafino, no? Secondo me c'è un passaggio molto interessante, no? Relativamente alla miseria, in cui tu, citando Marx, giustamente fai notare che miseria in questi termini non è povertà assoluta, bensì, diciamo, una tendenza un po' a livello di sussistenza. Quindi quello, anche riprendendo alcuni autori, diciamo, che vengono altamente citati in ambito borghese, come i vari Pichetti, eccetera, mi sembra che si stia ponendo una questione. Ne abbiamo parlato anche qui in radio, tale per cui i fenomeni di accumulazione di miseria, no, e accumulazione di capitale si stiano polarizzando, e quindi quell'elemento di incremento delle diseguaglianze mi sembra una cosa che è abbastanza sedimentata in tutto il mondo, almeno anche studi in ambito borghese. Tu facevi riferimento a Eurostat, ma anche articoli usciti recentemente, anche libri, sembra ormai prendere, dare per scontato un po' questa tendenza. Io da te volevo più o meno un'opinione in merito. Secondo te quanto di questo è connaturato allo sviluppo del sistema, del modo di produzione del capitale, o quanto in realtà questo possa essere riformabile? Perché poi mi sembra che un po' il dibattito è su questo. Da una parte c'è Piketty e vari, diciamo, lasciando fuori magari solo Atkinson, che dicono il problema è della gestione, no, delle risorse, e dall'altra, che è un punto di vista che io condivido molto di più, cioè che è il modo di produzione del capitale che necessariamente genera appunto un'accumulazione di miseria da una parte e un'accumulazione di capitale dall'altra, ossia di fatto quello che è il fenomeno della disgregazione completa che noi vediamo materialmente di quella che era una volta la classe media, la middle class. Tu che opinione hai in merito, Maurizio?
Guarda, secondo me è una domanda ottima, ovviamente, perché alla fine è come se ci dovessimo chiedere che cosa pensiamo noi dello Stato, cioè pensiamo noi che lo Stato sia una sorta di soggetto neutrale che potrebbe aiutare a, almeno in parte, ridurre le diseguaglianze oppure no? Allora, quello che penso io è che la tendenza naturale sistemica del capitalismo sia di produrre polarizzazione, ed è quello che sta succedendo. Quindi pochi ricchi, sempre più ricchi da un lato, ma anche le statistiche di Oxfam, cioè un pugno di famiglie, ma un pugno davvero poche, che hanno la metà della ricchezza mondiale, è micidiale a pensarci, e dall'altra parte i lavoratori, i quali, anche se vedono i loro salari e i loro redditi aumentare in termini assoluti, li vedono ridursi relativamente ai guadagni dei più ricchi, cioè riguardo ai profitti. Questa è la tendenza naturale. Dopodiché c'è lo Stato, cioè le politiche fiscali. Allora, da questo punto di vista, abbiamo un paese che ha il record, per esempio, uno dei tanti record negativi di evasione fiscale. Allora, se uno volesse fare una battaglia politica a favore del salario e dei lavoratori, potrebbe essere una battaglia per ridurre enormemente l'IRPEF sul lavoro dipendente. Il governo Renzi prima e il governo Gentiloni adesso avevano detto che alla fine di tutta una serie di manovre comunque avrebbero ridotto l'IRPEF. Naturalmente non l'hanno fatta, e se lo facessero, le proposte che girano sono tipo abbassarle ai giovani e aumentarle agli anziani, come se il problema della distribuzione del reddito riguardasse classi di età e non classi sociali. Quindi ci sono tutte e due le cose, c'è la tendenza naturale del mercato, del capitalismo, che produce diseguaglianza come effetto di come è organizzata la produzione, è un effetto, non è una causa della crisi, questo era l'inizio dell'articolo. E poi c'è lo Stato che, come dire, ci mette il suo, ci aggiunge il suo, cioè essendo lo Stato borghese, quindi dominato dai capitalisti, quello che in teoria potrebbe, è che in qualche anno è successo, in qualche parte del mondo è successo per un periodo, l'esperienza delle socialdemocrazie è stato questo, finché l'accumulazione andava bene c'era anche, c'erano i margini per poter dare qualcosa anche ai lavoratori. Adesso che l'accumulazione è in crisi c'è molto di meno che vogliono e possono dare ai lavoratori, quindi lo Stato nazionale e l'Unione Europea come superstato, se vogliamo, come unione di Stati, ci aggiungono il loro e anziché migliorare peggiorano la distribuzione del reddito fra lavoro e capitale. Questo è quello che mi sembra che succeda.
Guarda, ti faccio un'altra domanda io, per insomma scendere un po' anche nell'attualità del dibattito politico, benché misero, però è quello che ci abbiamo qua in Italia. Allora, te giustamente dicevi che questa accumulazione, questa tendenza all'accumulazione e all'estrema polarizzazione è connaturata al capitalismo da che mondo è mondo fondamentalmente, però abbiamo visto negli anni, nelle fasi storiche, il fatto che per gestire in qualche modo una società, per non sfociare in tensioni sociali estreme, per controllare e governare, gli stati, i governi, col benestare anche dei padroni del capitalismo stesso, hanno corretto un po' il tiro rispetto a un sistema produttivo appunto che tenderebbe a creare pochissimi ricchissimi e poi favelas in tutte le città del mondo praticamente, che è quello a cui stiamo tornando tendenzialmente anche qui, perché se addirittura non riesce a campare, arrivare a fine mese, chi lavora a tempo pieno, figuriamoci tutti gli altri, quindi quella società, diciamo tra virgolette, dei due terzi che devono essere soddisfatti e vivere bene, si sta ribaltando al contrario, sta diventando una minoranza estrema, quella di chi è solvibile, di chi riesce a stare al passo con le spese imposte dalla società, e invece una grandissima maggioranza che ne resta fuori. Nel dibattito di questi giorni è tornato, c'è cioè una specie di gara al ribasso a chi fa la proposta peggiore, una polemica tra Movimento 5 Stelle, proprio nella persona di Grillo, e Renzi su reddito di cittadinanza versus, diciamo, articolo 1 della Costituzione, e alla proposta sicuramente lacunosa e del tutto, insomma, che non è una proposta che intacca i rapporti di classe, ovviamente, che è quella del 5 Stelle, perché di elemosina si tratterebbe. Se mi dai qualche centinaio di euro in mano, ma poi non c'ho più la sanità gratis, la scuola e tutta un'altra serie di cose, io con quei soldi non ci faccio niente, quindi è evidentemente un inganno quantomeno il reddito di cittadinanza messo come lo mettono i 5 Stelle. Dall'altro, Renzi ha avuto il coraggio di dire che la proposta non va bene perché distruggerebbe l'articolo 1 della Costituzione, come se invece il Job Act o semplicemente anche la compressione dei salari che abbiamo qua non fosse già la sepoltura dell'articolo 1 della Costituzione, che dice appunto che pone il lavoro come centrale. Però ecco, te non vedi insomma in un futuro anche prossimo la necessità o la possibilità proprio per il sistema, nei paesi come l'Italia o quantomeno nei paesi dell'Europa, ecco, di correggere un po' il tiro, perché altrimenti io non riesco a capire bene dove vanno, dove vogliono andare i padroni, veramente a una stragrande maggioranza di popolazione che vive in povertà estrema e che tra l'altro non consuma, e quindi bene o male un'economia che continua a stagnare quantomeno sul piano del consumo interno.
Sì, la gara fra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, fra Renzi e Grillo, su chi sia più di destra è divertente, insomma, io non so chi riuscirà a vincere, ma credo che sarebbe un errore enorme per settori del movimento essere tentati dall'appoggiare o l'uno o l'altro. Io credo che con tutti i problemi che i movimenti di lotta hanno, fra qualche giorno sono 40 anni della radio, auguri, e sono circa 40 anni che le proposte che si possono avanzare sul lavoro e sul salario da parte nostra sono sempre le stesse, andrebbero forse ripetute fino a poter costituire il nucleo di un movimento di resistenza. Riduzione generalizzata dell'orario di lavoro, aumenti salariali a partire da una fortissima riduzione delle tasse per i lavoratori, salario sociale ai disoccupati. Sono parole d'ordine che dimostrano sempre di più la loro necessità, in quanto i padroni, questa era in qualche modo l'altra notizia interessante di questa settimana, anche questa poco, come dire, veicolata, però che fa il paio con quella della disoccupazione che è il doppio del reale. L'Unione Europea, la Banca Centrale Europea stanno cercando in tutti i modi di dire che gli 8-900 miliardi di crediti inesigibili da parte delle banche sono un problema, e dentro questi 8-900 miliardi una quota notevole, la quota relativamente più alta, riguardano le banche italiane. Ora, è stato presentato qualche giorno fa appunto uno studio di Mediobanca dal quale si capisce che se le banche italiane riscrivessero i loro bilanci tenendo conto del fatto che questi crediti, 250-300 miliardi di crediti, in effetti non dico che valgono zero, ma valgono probabilmente, cioè il mercato li sta prezzando intorno al 20-25% del loro valore nominale, il valore delle banche italiane sarebbe la metà di quello che appare. Dunque la situazione è questa: la disoccupazione ufficialmente è il doppio, quindi la disoccupazione è sottovalutata, e le banche valgono ufficialmente la metà, quindi, come dire, il capitale dal punto di vista delle banche è sopravvalutato. Quindi il problema di come andare avanti ce l'hanno, solo che credo abbia rinunciato in ogni modo il capitale ad avere una progettualità, per quanto finta. Vanno avanti semplicemente volta per volta gestendo il possibile, non c'è nessuno scenario, non appare dai loro studi. Certo, da questo punto di vista la proposta dei 5 Stelle forse è la più appetibile per il capitale: diamo 4 soldi ai lavoratori e basta, dopodiché con quello si devono pagare tutto, dalla sanità alle pensioni. Quindi se proprio al momento si volesse fare una gara su quale delle due proposte è più reazionaria, mi sembra che sia quella del Movimento 5 Stelle, perché non dicono quello che è il complemento di questa proposta, cioè a fronte di questo pseudo reddito di cittadinanza non vi diamo più niente. Scusate, e quindi non la Costituzione, ma semplicemente ancora una volta le persone hanno il diritto di vivere, hanno il diritto. Questo, guardate, per ricollegarmi anche all'altra parte della trasmissione, quella di prima, cioè Milano, l'atteggiamento che dobbiamo avere nei confronti degli immigrati, anche lì forse, se non ho capito male, non sono completamente d'accordo con alcune cose che diceva, non so se Simonetta, Ettore, o se le ho capite male io. Cioè io non credo che l'obiettivo del padronato sia di non fare arrivare gli immigrati nei paesi occidentali, ma sia di farli arrivare clandestini. E dunque il nostro problema, la nostra parola d'ordine, non è solo accoglienza, che è quella della Chiesa, o libertà, che è quella dei liberali, ma è uguali diritti, cioè che devono avere tutti i diritti quando lavorano in Italia di avere un salario e le condizioni di lavoro decenti, perché altrimenti è lì che ci potrebbe essere il tentativo, ed è pericoloso, perché poi la destra da questo punto di vista rischia di avere una base materiale nella sua forza, che è esattamente quello che noi non diciamo, cioè che se tu lasci solo la possibilità a centinaia di migliaia di persone di venire, ma non dici la cosa più importante, cioè che devono avere diritti e salari uguali a quelli dei lavoratori occidentali, attraverso questo sistema si finisce per peggiorare ancora di più, cioè l'unità fra lavoratori immigrati e lavoratori in qualche modo occidentali la devi realizzare, come sta succedendo nelle lotte della logistica, dove questi compagni sono i protagonisti, chiedendo le condizioni migliori per tutte.
Tra l'altro mi vorrei inserire in questo discorso dicendo, facendo una sottolineatura rispetto a come il capitalismo sia in grado di distorgere il linguaggio e i concetti, no? E quindi ci dicono una cosa, il nostro obiettivo è quello, ad esempio quando hanno fondato l'Unione Europea dicevano il nostro obiettivo è quello di armonizzare le economie, fare in modo che il sud si avvicini al nord, di creare una potenza unica economica, bla bla bla. E poi però di fatto quali sono le politiche che hanno implementato? Delle politiche che andavano nel senso esattamente opposto, no? E quindi anche nel discorso che tu facevi poc'anzi si vede proprio come utilizzano delle parole d'ordine che sembrano piacerci, no? E invece poi però le politiche che mettono in gioco sono delle politiche che vanno nel senso opposto, e quindi appunto si parlava di armonizzare gli stati per creare una politica unica, e poi però cosa si è fatto? Si è fatto che invece certi stati si sono arricchiti perché hanno imposto le loro metodologie coerenti con le loro economie obbligando gli altri a seguirci, quindi quindi economie che non c'entravano niente, ad esempio col metodo di sviluppo economico della Germania, dell'Inghilterra, come può essere il caso dell'Italia, della Spagna, della Grecia, che hanno avuto, chiamarle politiche industriali, almeno nel caso dell'Italia è un po' azzardato, perché insomma l'Italia le politiche industriali ha sempre fatte in modo così abbozzato, più per seguire le emergenze che per seguire una strategia di lungo periodo, però insomma la politica industriale italiana si è sempre caratterizzata per costruire aziende di piccole e medie imprese fondate sulla qualità e quindi sulla specializzazione del lavoratore, spesso semi artigiano anche se stava nel comparto industriale, quindi evidentemente una produzione di piccola quantità, di insomma volumi bassi però di qualità, che inevitabilmente aveva un mercato se non domestico poco internazionale, di certo non globale. Nel momento in cui stiamo nell'Unione Europea, in cui invece si punta tutto ed esclusivamente sulla competitività a livello globale e quindi sulla riduzione della qualità e sull'aumento dei volumi per abbassare il prezzo e poterlo vendere in qualsiasi parte del mondo, anche in mercati che magari propongono lo stesso prodotto però insomma di qualità e di qualità sia in termini di produzione sia in termini di input inferiore, inevitabilmente il mercato italiano si trova spiazzato, no? Di fronte a questo tipo di modalità, e quindi come dire è proprio nell'essenza stessa, nel momento in cui l'Italia ha deciso di adeguarsi a questo tipo di produzione, come pretendeva di poterne uscire vincente e di vedere un arricchimento nella sua economia, e finché continuiamo a seguire questo tipo di dottrine è inevitabile che non riusciremo a uscirne, perché comunque l'Italia continua ad avere una preponderanza di piccole e medie imprese, con l'80% di queste imprese che tra il 2008 e oggi sono state o chiuse o acquistate da grandi aziende, specialmente straniere, specialmente tedesche, francesi e in parte anche cinesi. Quindi diciamo che bisogna uscirne in qualche modo. Non so tu che opinione hai su questo.
Posso essere poco diplomatico anche se non ci conosciamo? Non sono d'accordo per niente con questa impostazione. Mercato italiano, Germania cattiva, economia italiana, no. Io credo che il nostro soggetto siano i lavoratori di tutto il mondo, come sempre, da 40 anni, senza confini, senza distinzioni. Penso che del mercato italiano non ce ne debba fregare niente. Penso che il nazionalismo sia il virus peggiore inoculato in questi mesi nel movimento italiano, non voglio dire che la tua posizione è nazionalista, ma rischia di portare a questo. Germania cattiva, a noi non ci conviene, non siamo d'accordo, non è l'impostazione mia. Io penso che le differenze fra il salario dei lavoratori italiani e il salario dei lavoratori tedeschi siano infinitamente minori di quelle che ci sono fra il salario dei lavoratori italiani e tedeschi e quelli dell'est europea, e fra quelli di italiani, tedeschi, sloveni, slovacchi e lavoratori del Niger, del Chad. Credo che questo discorso possa essere, lo dico con rispetto e con la simpatia per chi ha parlato prima, ma sono quelli che ci portano fuori strada. Quindi credo che la nostra ottica debba continuare ad essere rigidamente di classe, e che se ci sono contraddizioni interstatuali fra il desiderio dell'economia tedesca o dei padroni tedeschi di essere, come dire, la leadership dell'Europa, siano completamente secondari rispetto invece a quella che è la cosa più importante, che è l'unità dei lavoratori in Europa e col Mediterraneo.
Ma guarda, scusami, perché mi sono evidentemente spiegata male. Chiaramente non volevo promuovere un nazionalismo della produzione italiana rispetto a...
Beh, quando dice non ci conviene, capite, a me il ci che mi fa sempre specie.
No, no, ma quando parlo di... cioè, in realtà il discorso voleva girare intorno al fatto che il capitalismo, che prende comunque la... nel caso nostro, comprende la forma dell'Unione Europea, che ci impone, che decide una certa strategia, non ci conviene a noi tutti, non solo a noi italiani, perché appunto punta sull'abbassamento del costo del lavoro e con tutto quello che implica. Quindi non intendevo dire a noi italiani non ci conviene, a noi stati tutti dell'Europa e di tutti quelli che gravitano intorno all'Europa. E volevo sottolineare semplicemente il fatto che il capitalismo utilizza un linguaggio che spesso può sembrare appetibile, ma in realtà poi si palesa con delle politiche che sono esattamente opposte a quelle che vorrebbero farci intendere. Volevo dire questo.
Senti, no, volevo poi dire pure una cosa, perché è vero quello che dice Maurizio, il discorso so lavoratori tutto il mondo, ma i capitalismi l'hanno superato da tempo il discorso delle frontiere, dei nazionalismi, loro non ce l'hanno, però sono diversi fra di loro, non è che c'è un capitalismo unico, no? Fra di loro si fanno anche le guerre, i conflitti, le egemonie dentro queste cose si sentono, e delle volte noi come lavoratori venimo schiacciati dentro queste scelte diverse dei vari capitalismi che si sviluppano nel mondo, no? Io penso che ci sia questa situazione qua. Dopodiché volevo fare pure un discorso, no? Ritornando all'articolo di Maurizio, quando paragona il reddito di 50 anni fa a quello di oggi, no? Che spiega che i lavoratori... No? C'è una telefonata, mettiamo in onda. Mi sentiamo subito. Pronto?
Pronto, buongiorno Ettore, sono Gavino.
Dici, Gavino.
Volevo fare una domanda, perché io è sufficiente che mi guardo qui intorno, fuori dalla finestra, e c'è un quantitativo di case che continuano a crescere. Eppure, da quello che so io, da fonte certa, c'è una forte disoccupazione fra i muratori. Chi lavora a costruire queste case? Se ci andasse l'ispettorato del lavoro, troverebbe tutti i lavoratori clandestini. E le case si costruiscono, vengono su, se ne accorgono tutti. C'è stato un compagno che è venuto a trovarmi e ha visto, ma chi ci abita? Perché le costruiscono? Perché le costruiscono? Chi ci lavora? I clandestini. Ecco, secondo me la questione da tenere presente, tutta questa questione dell'immigrazione, va esaminata molto molto attentamente, cosa che finora non si è fatta. Altra questione, ci sono gli alberghi della Valtellina, costruiti per le Olimpiadi, per i campionati del mondo del 97, mi sembra, no? Che erano lì vuoti, non c'era nessuno, non c'entrava nessuno, non gli affittavano nessuno. Quest'anno se uno vuole andare in villeggiatura in Valtellina, che la Valtellina è poi la Vandria italiana fin dal tempo dell'Inquisizione, no, per dire il ruolo dei cattolici, no? Ecco, questi alberghi qui sono pieni di chi? Dei fuggiaschi, di questi migranti che io chiamo fuggiaschi, perché sono dei fuggiaschi, poveretti. Non sono né migranti né emigrati, sono fuggiaschi che vengono qui, li accolgono, li sfruttano in un'altra maniera. Questo per dare un aspetto dell'economia che si sta svolgendo qui alle spalle di chi? Alle spalle di questi fuggiaschi. Ci sarebbero altre questioni da dire sul Niger, che ne sono venuto a sapere, ma purtroppo tirerei le cose troppo per le lunghe. Ne parleremo eventualmente un'altra volta. Grazie della trasmissione, buona continuazione a tutti.
Grazie.
Noi ci scusiamo, ma non sappiamo come risolvere il problema dei fischi, perché non ci abbiamo la cassa. Il ritorno è nelle cuffie, noi dobbiamo ascoltare le telefonate.
Maurizio, tu hai ascoltato la telefonata?
Nemmeno un po'.
Okay. Ma in sostanza la telefonata confermava quello che dicevi anche tu, insomma, che alla fine si trovano molti lavoratori nei cantieri che sono cosiddetti clandestini, sono immigrati che vengono messi al lavoro, nel senso che dicevi anche tu, cioè qui non è vero che non si vogliono gli immigrati, li si vogliono clandestini, in maniera tale da pagarli poco, magari di far scomparire anche le salme e il cadavere nel caso succeda qualche incidente sul lavoro, li si sfrutta al massimo, in questo senso poi come esercito industriale di riserva. Si abbassano poi i diritti pure dei locali, i diritti dei lavoratori italiani, li si ricatta più facilmente
e non vengono calcolati nelle
statistiche, non capendo poi che questa qui è proprio in mancanza di una presa di posizione di classe, diventa una lotta tra gli ultimi e i penultimi, e non si fa, come diciamo spesso anche da questi microfoni, la lotta ai primi, ai detentori del potere, ai padroni delle ferriere. Cioè, quindi si crea anche da questo punto di vista mediatico un equivoco, una manipolazione che tende a far sì che i poveri o i quasi poveri lottino tra di loro, e chi c'ha in mano, diciamo, il leve del comando possa tranquillamente pascersi nella miglior agiatezza. D'altra parte, proprio da questo punto di vista, e qui pongo una questione a tutti, anche a chi ci ascolta, tu sei un economista che però ovviamente ha una matrice di un certo tipo e non disdegni di guardare sempre da un punto di vista politico le cose.
Diciamo che ha letto anche Marx.
Qui ecco, da un punto di vista economico è evidente che noi stiamo di fronte ad una situazione che non consente più una mediazione ed una distribuzione della ricchezza tra il capitale e il salario. Però quello che avveniva fino a 30 anni fa, ciò che era possibile 30 anni fa, una distribuzione legata... Sì, c'è una telefonata, vado rapidamente alla conclusione.
Vedi se riesce a farmela sentire in qualche modo.
Ci proviamo, dai.
Legata, diciamo, ecco, vabbè, allora mandiamo in onda la telefonata, speriamo che tu la possa sentire, poi magari ci torno sopra su questa...
Pronto, ci senti?
Ciao, sono Guglielmo del Sicobas di Roma.
Benissimo, faccio prima una prova. Maurizio, senti, sì, la telefonata?
Sì, sento benissimo, sì, grazie.
Vai, puoi parlare, Guglielmo.
Buongiorno a tutti e a tutti. Siccome stavo sentendo la vostra trasmissione e ci sono stati degli interventi molto stimolanti, volevo, diciamo, dare un piccolo contributo alla discussione. Secondo me l'intervento di Maurizio, che saluto anche se non so se lui si ricorda di me,
io certo che mi ricordo, ciao Guglielmo.
Il problema, perché anche all'interno nostro della cosiddetta tra virgolette estrema sinistra o sinistra antagonista, credo che un po' il problema sia che vogliamo far uscire il riformismo dalla porta, però spesso per nostra incapacità lo facciamo rientrare dalla finestra. Cioè il problema che diceva Maurizio, e poi magari lui confermerà se ho capito bene o meno, credo che sia un po' quello, diciamo, centrale da quando i comunisti hanno provato a fare una critica rivoluzionaria al capitalismo. I difetti del capitalismo non stanno nella distribuzione, ma stanno nel meccanismo centrale del capitale, che è quello dell'accumulazione. Quindi anche nei momenti in cui, diceva Maurizio, per pochi anni le politiche socialdemocratiche hanno avuto in zone determinate del mondo e per un periodo determinato, che tra l'altro, tra parentesi, in questo momento è anche abbastanza poco riproponibile, perché i margini, diciamo, sono molto più ristretti della ricchezza, quindi anche di queste politiche tra virgolette redistributive. In queste politiche redistributive sono una cura palliativa, non vanno a curare la malattia, perché sono gli stessi meccanismi del capitale che ripropongono in generale sempre e in modo diciamo particolarmente acuto durante i periodi di crisi dell'accumulazione i problemi di sperequazione della distribuzione. Quindi anche politiche che volessero, diciamo, risolvere il problema intervenendo sul problema della distribuzione, sono nella migliore delle ipotesi destinate a fallimento, nell'ipotesi più peggiore, che comunque poi mi pare essere quella, diciamo, più frequente, sono la foglia di fico per coprire il fatto che il capitale si fa i cazzi suoi, ecco, detto proprio terra a terra. Seconda ed ultima osservazione molto telegrafica: spesso questo riformismo, diciamo, che facciamo rientrare dalla finestra pur cercando di farlo uscire dalla porta, si tramuta poi, soprattutto in questo periodo, in posizioni nascostamente nazionaliste o addirittura sempre più apertamente nazionaliste. Io per esempio ho seguito il dibattito all'interno della rete dei comunisti che, al di là del fatto che si colloca o vuole collocarsi soggettivamente nel campo, diciamo, dei critici del capitalismo dal punto di vista comunista, mi pare che poi con i discorsi che fanno, che sostanzialmente dicono che si può trovare un blocco di interessi fra il proletariato dei paesi mediterranei e la borghesia dei paesi mediterranei contro i paesi tipo Germania e Francia e Stati Uniti eccetera eccetera, che in qualche modo bloccherebbero la crescita o la parte buona del capitale, oppure che fanno discorsi per cui, diciamo, il problema dei lavoratori italiani non è un problema dei lavoratori ma un problema di tutta l'Italia, che sarebbe egemonizzata, colonizzata eccetera da capitali stranieri e così via. Di fatto, e questo mi pare anche, cioè lo potevamo anche aspettare, era abbastanza, diciamo, prevedibile, nei periodi di crisi questa connotazione di tipo nazionalistico che rimane latente e che comunque è intrinseca ed è sempre presente in tutte, diciamo, le posizioni che in qualche modo pensano di poter governare il capitale con le riforme, e quindi hanno comunque una dose di intrinseca di nazionalismo, perché se tu pensi che il capitalismo possa essere, diciamo, governato o riformato o controllato, stai parlando, diciamo, di fatto di una soluzione nazionale. Io credo che, diciamo, l'intervento di Maurizio rimette al centro il fatto che non è che siamo comunisti, ci può essere comunisti e nazionalisti allo stesso tempo, e non siamo comunisti perché ci piace di più, diciamo, la rivoluzione a livello, che siamo tutti bene a livello internazionale e non ci accontentiamo del fatto che siamo bene solo in Italia. È proprio l'impossibilità di una soluzione nazionale, di una soluzione riformista, di una soluzione che diciamo si pone l'obiettivo del controllo del meccanismo capitalistico, e quindi chiaramente del controllo della sua parte distributiva, perché il controllo dell'accumulazione, voglio capire come pensano lì, cioè chiunque parla di riformismo si concentra su questo lato qui. Sono questioni che non sono questioni teoriche, ma che ci richiamano fortemente alle nostre responsabilità e al problema di essere capaci di avere una posizione autonoma, indipendente, che difenda gli interessi del proletariato, ma non perché non ci vogliamo 100 e non ci piace il 90% o 80%, ma perché proprio quell'altro tipo di posizioni là sono impossibili, e anche in queste fasi sono anche reazionarie, o rischiano di diventare in tempi molto brevi reazionarie. Ringrazio dello spazio e vi ascolto per radio.
Grazie. Maurizio, hai ascoltato?
Sì, io, a parte mi ricordo benissimo di Guglielmo che...
Pronto?
Sì.
qualche suono.
Ecco. Maurizio, ci sei?
Sì, ci sono.
Ettore sta smanettando un pochino.
No, ho attaccato la telefonata, era finita, vai. Scusa.
Sì, vai, no, Maurizio.
No, no, volevo dire che mi ricordo bene di Guglielmo e lo saluto con affetto, anche se sono anni che non ci vediamo. Sì,
ha fatto i capelli bianchi.
Vabbè, ma no, non solo lui, perché se no non potremmo festeggiare.
Per esempio, io non l'ho fatti bianchi, l'ho persi proprio.
I 40 anni della radio significa che abbiamo tutti circa 40 anni in più. E sì, io penso che il problema sia esattamente quello, e non è, il punto è, non è un problema né ideologico, ammesso che ideologico sia una cattiva parola, né economico in senso tecnico, è davvero una questione politica, e probabilmente è la questione politica più importante di questo periodo, e perciò avete fatto benissimo ad aprire, credo, il programma con la manifestazione di ieri a Milano. E l'intervento di Simonetta, che ha detto, guardate, era una manifestazione, e anche Ettore ha ripetuto una parola che è la parola chiave, secondo me, contraddizione, contraddittorio. Il capitalismo è contraddizione, è contraddittorio. Non è un caso che la bella rivista che c'è stata per anni si chiamasse La Contraddizione, caro Chicco, che lo sa bene.
Ho sorriso, immagino, a Chicco mentre lo dicevi,
immagino stia sorridendo, ma esatto. Non è un caso, è davvero per questo, cioè in questo momento il problema politico è come combattere l'impoverimento dei lavoratori e il razzismo e la tendenza alla guerra, stanno assieme. E per noi non c'è bisogno di scomodare la geopolitica o la geoeconomia, perché anche se è difficile naturalmente a farsi, però abbiamo nella tradizione, nella storia del movimento operaio, tutte le armi teoriche che ci consentono di rispondere a questa offensiva. Unità di classe dei lavoratori, lotta per il salario di tutti i lavoratori, giovani e anziani, bianchi e neri, italiani, tedeschi, nigeriani o del Chad. Non è così difficile, voglio dire, a livello di massa un discorso del genere non credo abbia molte difficoltà ad essere compreso. Poi naturalmente trovi le persone che dicono ma prima a me, prima a lui, prima a nessuno, per cui l'idea di dire nessun muro, non esistono clandestini, come dire, io farei una provocazione, io distribuirei a tutti gli immigrati che stanno venendo in Italia in questi giorni, in questi mesi, in questi anni, la carta d'identità universale, un pezzo di carta, un pezzo di plastica dove ci sia scritto nome, cognome, fotografia e cittadino del mondo. Lo so che sembra una provocazione, però dà proprio il senso di dire cittadino del mondo, e poi dal momento che nel 99% dei casi si tratta di proletari, non credo che siano i figli della borghesia che vanno in giro a stare 2 anni in mezzo al deserto, proletario internazionale. Questa è la condizione, non è né ideologia né teoria economica stravagante, è semplicemente il dato di fatto, le condizioni si vanno abbassando per tutti e si vanno anche creando le basi per una possibile riunificazione se ci liberiamo da alcune idee che ogni tanto, soprattutto nei periodi di crisi, ritornano, quale quella terribile del nazionalismo.
Pronto?
Pronto, ciao, buongiorno a tutti.
C'è una telefonata in onda, Maurizio, puoi ascoltare un attimo, vai.
Ciao a tutti, Maurizio, mi ascolti?
Sì, benissimo.
Sì, ciao, senti, è una domanda che volevo farti ormai da un po'. Ho ascoltato non solo questa ultima tua, insomma, questo tuo ultimo intervento e anche i precedenti, sempre la trasmissione. Un unico dato che non hai mai preso in considerazione, a mio parere, insomma, perché mi ricordo anche di quello che hai detto, il fatto che, come dire, nella storia umana siamo in presenza di nell'unica volta che si è verificato, perché non si è verificato mai precedentemente, della presenza di 8 miliardi di persone sul pianeta. Allora, questo in ogni caso non può essere indifferente a tutti i processi di carattere economico o meno, anche sociali, che si sono verificati negli ultimi 40 anni, che non a caso appunto hanno visto la nostra situazione in generale, in tutte quante le fattispecie che si sono evolute o involute sul pianeta presenti. Cioè 8 miliardi di persone non si sono mai verificate nella storia umana, e questo tu non lo hai mai considerato. Sicuramente magari di per sé lo hai preso in considerazione magari personalmente in te o in altre situazioni, ma attraverso la radio non l'hai mai esplicitato. Forse magari per te indifferente o meno, ma per molti compagni o almeno per il sottoscritto, parlo per me, questo è fondamentale. Cioè è sicuramente la causa principale, non una delle, ma la causa principale del disastro attuale. Volevo sapere cosa ne pensassi. Ciao, ciao.
Ciao, grazie, ciao. Maurizio. No,
sì, sì, sì. Siamo circa 8 miliardi di persone.
È colpa dei vaccini, però,
con un livello di sviluppo tecnologico mai raggiunto nella storia dell'umanità. Siamo 8 miliardi di persone, alcune delle quali hanno presentato qualche mese fa un progetto per viaggi interspaziali, interstellari. Siamo 8 miliardi di persone con livelli di produttività raggiunti grazie alle innovazioni tecnologiche che ci consentono di fare cose mai nemmeno progettate nella storia dell'umanità. Siamo 8 miliardi di persone che hanno a disposizione robot in grado di poter svolgere il lavoro che prima svolgevano centinaia di milioni di persone. Quindi se il punto era, non detto, 8 miliardi virgola, dunque siamo troppi, dunque c'è troppa pressione, direi 8 miliardi di persone con un'organizzazione capitalistica della produzione che impedisce a questo sviluppo tecnologico di poter stare al servizio dell'umanità. Quindi non è che siamo tanti o siamo troppi, perché credo che questo volesse dire l'ascoltatore, ma siamo 8 miliardi di persone con uno sviluppo tecnologico mai raggiunto prima.
Maurizio,
sì.
No, l'ascoltatore giustamente è un po' impressionato dal fatto che se pensiamo che nel 1800 la popolazione stimata nel mondo era di 920 milioni di persone e in Europa era appena di 180 milioni a fronte dei 500 milioni di oggi. Credo questo qui è un dato che ovviamente fa sensazione, però giustamente dicevi anche tu, siamo in presenza di uno sviluppo tecnologico, di una capacità potenziale di poter, diciamola tutta, forse poi 8 miliardi sono pure un po' troppi, credo che siano 7 miliardi e 300 milioni, però insomma non è che cambi di molto, però c'è una potenzialità tale da poter sfamare tutti, da poter diciamo anche recuperare terre che ancora sono praticamente deserte o vengono abbandonate o sono lasciate all'abbandono e all'avanzamento dei deserti, della siccità. Cioè c'è un potenziale tale che ci consentirebbe, anziché cadere magari, perché poi la paura è anche questa, che in teoria neomaltusiane sullo sviluppo della popolazione, di guardare in maniera da comunisti ad una visione diciamo di tipo sociale, di tipo socialista, ad un mondo che sia un mondo che possa essere appannaggio di tutti, ovviamente modificando i sistemi di produzione, i sistemi di redistribuzione, ma questo lo dicevo prima, tu sarai sicuramente d'accordo, Maurizio, pone delle questioni prima che economiche e politiche. Cioè qui si tratta di ricostruire anche un'organizzazione sociale e politica che sia in grado di contrastare diciamo questi pericoli.
Facciamo un esempio. L'ultimo
Pronto dato... Maurizio, scusa, Scusami. Prendi appunti.
Solo questo, l'ultimo dato economico uscito riguardante l'Italia è che rispetto all'anno scorso l'Italia ha avuto l'85% in più di guadagni dall'esportazione di armi, di cui la metà per aerei costosissimi venduti ad alcuni stati. È evidente che se anziché progettare armi come quelle che ha usato Trump come superbomba in Afghanistan o come aerei che servono dal punto di vista militare, progettassimo come sfamare l'umanità, non ci sarebbero problemi. Ascolto.
Allora, ci abbiamo una telefonata, poi sulle armi volevo dire una cosa, lo dico dopo. Pronto?
Sì, buongiorno. Volevo collegarmi a quello che diceva della tecnologia e dire che questo discorso o questa impostazione della lotta di classe a volte mi sembra che è un po' riduttiva, perché se colleghiamo ai problemi del medio ambiente, che stiamo rovinando il mondo con questo consumismo e produzione solo per campare, produzione perché così produciamo solo per campare, e sta rovinando il mondo, e penso, ecco, che dire lotta di classe alla fine è riduttivo, perché continuiamo a dire capitale e lavoratore, e allora dobbiamo dare ma più diritto al lavoratore, ma non un discorso più ampio e più futurista. Dovrebbe essere la umanità è una, dobbiamo organizzarci in una maniera che funzioni bene per tutti, senza dire questa classe lavoratori e classe capitale. Questo.
Grazie.
Maurizio, hai ascoltato tutto?
Sì, ho ascoltato, naturalmente ha ragione l'ascoltatrice. Quello che noi vogliamo è la fine della società divisa in classi, proprio per poter avere l'umanità che progredisca sulla strada del rispetto dell'ambiente. Per noi.
Però se non c'è... per arrivare a questo obiettivo bisogna abolire il capitalismo.
È quello che noi pensiamo, è quello che credo stia succedendo. Il capitalismo, come tutti i modi di produzione precedenti, perché non è il primo nella storia dell'umanità, ce ne sono stati altri, è nato, ha avuto un periodo di forte crescita, ha avuto un periodo di declino, e in questo periodo i dati, di nuovo, perché poi un po' di numeri servono per capire dove stiamo andando, i tassi di profitto medio che oggi, di nuovo, un settore come le banche, cioè quelli che dovrebbero essere in questo momento quelli che più ci guadagnano dalla conformazione attuale del capitalismo, sono scesi a livelli prossimi allo zero. Quindi vuol dire che anche un sistema assolutamente straordinario come è stato per cent'anni, soprattutto in alcune zone del mondo, l'Occidente, il capitalismo non è un modo di produzione naturale, è un modo di produzione storico che l'umanità ha attraversato e che probabilmente, molto probabilmente, darà spazio in maniera non automatica, ma se queste contraddizioni saranno agite anche dalla forza cosciente che crede di rappresentare o di essere dentro la classe, per superarlo, ma per fare esattamente quello che diceva l'ascoltatrice, per avere un futuro in cui, liberi dalle preoccupazioni della divisione in classe, le persone, cioè l'umanità, sia in grado di guardare al passato e di pensare a periodi come questi come un periodo di barbarie, come il Medioevo. Ma tu pensa, ancora nel 2017 c'erano questi che facevano le guerre per le risorse anziché avere un atteggiamento cooperativo. Noi pensiamo che per fare questo però prima vada soppressa la classe sociale che in questo momento da anni c'ha il potere e che non ha nessuna intenzione di fare cose che non siano i loro interessi di classe.
Senti, a proposito, ritorno indietro un attimino quando tu parlavi delle armi, no? Per esempio i dati, la statistica che ci, ogni tanto ci propina queste cifre, parlava che l'Italia ha avuto un trend positivo del circa 0,2%, le solite percentuali che danno, e tutto l'incremento, sembra sempre leggendo questa cosa, è dovuto alla vendita delle armi dell'Italia. Cioè, certo, queste, se uno vende pistole, non è che poi si aspetta che escono fiori, no? Chi compra la pistola poi l'addopera eliminando altre persone, no? Cioè, voglio dire, questi fanno questo discorso qua. Adesso si sta a fare questa campagna sui vaccini, legittimo, perché se non ci fossero stati i vaccini non saremmo diventati 8 miliardi, perché in passato ogni tanto arrivava e scremava la popolazione mondiale. Adesso ci stanno i vaccini, le cure, giusto fare la campagna così, ma questo stesso società poi produce la più grande bomba, la mamma di tutte le bombe, produce, insomma, quello che stiamo vedendo tutti i giorni. E poi l'Italia che si vanta all'articolo 11 che ripudia la guerra, l'incremento, la crescita che sta avendo, tutto
legato alle armi.
Cioè, questa contraddizione diventa una contraddizione pesante, e che poi vorrei capire qui come noi facciamo a arrivare a proletari tutti in mondo, unitevi, perché poi ogni proletario, pure quelli che arrivano qua, arrivano e vogliono sopravvivere, non si unicono, non si unificano a un progetto comune per uscire da questa condizione, ma si mettono insieme al massimo per poter sopravvivere.
Tra l'altro, la vendita delle armi, appunto, l'Italia ha incrementato questa vendita, e la maggior parte delle vendite vanno proprio verso i paesi africani, che quindi poi fanno scoppiare le guerre civili, che quindi producono rifugiati, che quindi poi migrano verso l'Europa. Quindi è pure una appunto, ancora una volta, una contraddizione proprio insita nel capitalismo che ci prende in giro, in sostanza.
Sì, io posso fare una domanda sempre a Maurizio, anche a tutti gli altri, ovviamente gli ascoltatori, tirando un po' le file di tutti gli argomenti che abbiamo toccati, che sono tanti, no? Io mi sono un po' appuntato le cose che sono uscite. Siamo partiti dalla questione del salario, no? Che era, diciamo, il punto principale, il cuore un po' dell'analisi dell'articolo a cui facevamo riferimento di Maurizio, e siamo arrivati più o meno a condividere, no? Il discorso della diseguaglianza, della polarizzazione, e incastrarla all'interno di una legge generale dell'accumulazione del capitale, che era un po' quello che ci raccontava Marx, di cui effettivamente vediamo i risultati tangibili. Questo è innegabile, che appunto abbiamo riflettuto sulle politiche di ridistribuzione, se siano valide o no, se il problema, come diceva un ascoltatore, è probabilmente annidato nella fase della produzione più che in quella della circolazione, quindi è la produzione stessa delle merci che genera sfruttamento, e quindi questa diseguaglianza che sembra insanabile ab originem. Siamo passati attraverso un argomento che noi abbiamo utilizzato al principio della trasmissione, che è quello dell'immigrazione, e l'abbiamo anche questo contestualizzato abbastanza bene all'interno di tutte le discussioni. Magari, ecco, due parole in più, riprendendo quello che diceva anche l'ascoltatore, che era impaurito dagli 8 miliardi di abitanti di questo pianeta. E anche qui troviamo forse nelle letture di Carlo Marx un aiuto nell'interpretazione. Questo se ne parla sempre molto poco e si lega molto bene al discorso dell'immigrazione, che è quella della sovrappopolazione relativa, che diviene il motore necessario per l'accumulazione capitalistica. E questa è una cosa su cui bisogna riflettere, anche alla luce del fatto che, se uno fa due calcoletti molto rapidi, la percentuale di migranti non è cambiata negli ultimi 15 anni. Nel senso che è cresciuta la popolazione, e così è cresciuta più o meno in stessa ragione anche il numero di migranti. Siamo sempre intorno al 3%, cioè il 3% di quelli che vivono su questo pianeta migra nel 2000 come nel 2015, più o meno questi sono i numeri, più o meno, è leggermente salita, mi pare dal 2.8 al 3.2, ma potrei sbagliarmi sui numeri. Quindi diciamo che anche questo potrebbe essere un fenomeno che, e letto all'interno di una, attraverso una chiave di lettura, attraverso una lente più ampia, può essere incanalata appunto nello sviluppo del capitale, e quindi anche nel discorso della divisione internazionale del lavoro. Perché è vero che noi vediamo molti migranti, ma vediamo che entrano, ma vediamo anche molti migranti che escono, che anzi sono di più. Noi abbiamo tanti studenti, colleghi, gente, diciamo, che non ha avuto un accesso a dei livelli superiori, che se ne stanno andando dopo.
C'è qualcuno che nel mondo gira, mica sta sempre per mollare. Solo le piante rimangono, esatto, dove nascono. Esatto.
Poi, fate,
tutte, Tu, ogni tanto in Puglia le stanno emigrando pure, no?
Fatemi fare anche la battuta, che insomma questa qui degli accordi che cerca di fare Minniti con i governi di Niger e Chad per evitare che arrivino gli immigranti, è un po' come se il sindaco di Roma, per risolvere il traffico, decidesse di chiudere il grande raccordo anulare. Non è che si risolve così il problema, cioè rimane, la gente vuole entrare a Roma e da qualche altra parte arriva, quindi è evidente che vuol dire solamente cercare di pulire l'apparenza del problema senza arrivare poi alle radici, proprio perché l'immigrazione, quindi la sovrappopolazione relativa, è funzionale all'accumulazione. Questo secondo me è il punto più importante. Ci siamo, ecco, tra le frasi che ha citato Maurizio della settimana, una è abbastanza angosciante secondo me, quando Draghi ha detto la crisi è alle nostre spalle. Gli scongiuri che chi li vuole fare li faccia, ma al di là di quello io sono, guardo i numeri, no? Giustamente Maurizio diceva i fatti hanno la testa dura, i numeri pure più o meno quando sono fatti bene. E le statistiche del Fondo Monetario ci raccontano che il 2016 è stato l'anno di crisi più pesante del nuovo millennio. Cioè il PIL mondiale è cresciuto di meno, ma perché Draghi ha detto che dopo 5 mesi la crisi alle spalle, ma io...
Sai, poi a chi corne mica alle spalle è anche più pericoloso di quello che c'hai di fronte, eh?
Sì, e appunto se alle spalle così tendenzialmente, però aggiunge, quindi la crisi c'è, è evidente, lo vediamo, cioè, la disoccupazione, 18% di disoccupati riconosciuti, 20% come diceva Maurizio, effettivamente è un numero significativamente alto. L'ultimo tassello di tutto questo puzzle che abbiamo più o meno creato oggi.
Ma quando parliamo di percentuale di disoccupati, come vengono calcolati questa marea di persone che si muove, no? No. Quelli escono fuori dalle percentuali.
È un discorso molto complesso, eh? Cioè anche chi cerca lavoro, chi non cerca lavoro, viene inserito o meno all'interno delle statistiche, è una questione molto, è una questione annosa, sempre sottostimato comunque il numero di disoccupati, questo non c'è dubbio. No, l'ennesimo tassello, appunto, per concludere un po' il puzzle, secondo me, di cui abbiamo discusso poco, è la forma politica che sta assumendo questa crisi, una crisi quindi di lavoro innanzitutto, una crisi che sta determinando appunto dei cambiamenti dal punto di vista demografico e quindi una sovrappopolazione relativa che sale, i salari che scendono, come bene ci ha raccontato Maurizio, e d'altra parte vediamo una forma politica che tende sempre di più al dispotismo. Abbiamo visto Trump, no, vediamo appunto Trump, neonazista, come lo vogliamo chiamare, lo chiamiamo, anche se secondo me ai mesi contati, ecco, nel giro di poco lo faranno finalmente fuori. Perché
ma perché ci sono interessi diversi di quelli?
Perché Pence è molto più affidabile, il vicepresidente, rispetto a Trump, che purtroppo c'è i soldi, non è controllato dal partito e quindi il capitale che l'ha messo su dice meglio quell'altro che è molto più gestibile, e quindi la lotta tra i capitali si vede molto bene. Penso che abbiamo una telefonata, poi magari concludo il ragionamento.
Sì, pronto?
Pronto?
Sì, puoi parlare.
Pronto?
Sì, puoi parlare, parla vicino al telefono.
Sì, ciao, buongiorno a tutti. No, niente, volevo intervenire su due punti, sull'argomentazione dell'interlocutore di qualche minuto fa, riguardo alla pressione demografica, e poi su qualcosa che diceva Maurizio. Riguardo alla pressione demografica, insomma, mi sembra è chiaro che il problema della pressione demografica, come sta dicendo anche la persona che sta parlando ora, è chiaro, la sovrappopolazione relativa è un
devi parlare più vicino al telefono.
Sì, ci sono.
E spegni la radio se ce l'hai accesa.
Però mi senti ora?
Sì, ti sento.
Meglio, adesso è meglio.
Forse avevo il telefono distante. No, io voglio dire, il problema della sovrappopolazione non è questo il punto, cioè cerchiamo di veramente di non lasciarci fuorviare dal punto centrale, cioè noi abbiamo un pianeta che ha le risorse che può spamare, con queste risorse si possono spamare tutte le persone che esistono sul pianeta e anche quelle che verranno dopo. Il problema è il sistema economico sociale che esiste sul pianeta, che appunto attraverso il processo di accumulazione e di distribuzione affama qualche miliardo di persone, arricchisce qualche milione di persone, insomma questo è il punto, non lasciamoci fuorviare da queste, come dire, logiche malthusiane, insomma, che secondo me ci portano fuori strada. Il problema è cambiare il sistema economico sociale, dopodiché sulla terra possiamo stare anche in 12 miliardi, forse non oltre i 12 miliardi, però insomma non è questo il problema. Questo per quanto riguarda quindi sono d'accordo con Maurizio ovviamente. Su quello che diceva Maurizio prima, però condivido quasi tutto, non sono d'accordo su un punto, cioè sul fatto che lui sostiene, a un certo punto diceva che il capitale non ha una progettualità, va un po' a tentoni, no? Mi pare di aver capito questo, va, come dire, marcia alla giornata di qua e di là, fa delle operazioni eccetera eccetera. Io credo di no, cioè io credo che il capitale nella sua dinamica strutturale, perché insomma, il capitale è una dinamica strutturale, cioè quindi il punto non sono un po' altusseriamente parlando, i soggetti sono, come dire, sono di supporto alla struttura, non è che sono i soggetti a modificare le cose, cioè la struttura, la dinamica del capitale si muove autonomamente. Cioè questo è chiaro. Perché non si può tornare indietro rispetto alla globalizzazione? Perché il capitale sfonda i confini e non c'è nulla da fare rispetto a questo. I sovranisti e questa assurdità del tornare allo Stato nazionale, cioè voglio dire, devono farsene una ragione, non è una cazzata immane. La globalizzazione del capitale è un processo irreversibile, bisogna capire come rivoltare questa situazione all'interno appunto della dinamica sociale mondiale, con l'unità dei lavoratori a livello mondiale, come diceva Maurizio. Ora, qual è il punto su cui non sono d'accordo con Maurizio? Il punto è questo, cioè lui dice il capitale va a tentoni, c'è la struttura che si muove, il capitale non va a tentoni. Il reddito di cittadinanza, per esempio, riprendendo il discorso che dice, sta dentro questa logica strutturale, dove da un lato abbiamo milioni di disoccupati, dall'altro lato abbiamo i robot che avanzano e che creano ulteriori problemi all'esercito di riserva e ulteriori problemi alla pressione salariale. Dall'altro lato abbiamo la finanziarizzazione, il debito che comanda a livello globale. Il reddito di cittadinanza si inserisce in questa dinamica, e cioè il reddito di cittadinanza è uno strumento del capitale, è lo strumento di oggi del capitale, cioè noi andremo nella direzione, secondo me, di redditi di cittadinanza, anche miserevoli, ma andremo sempre in questa direzione, ci andremo comunque perché il capitale lo vuole, e perché? Perché il reddito di cittadinanza non fa altro che riprodurre il dispositivo del comando, e cioè il comando del debito. Il reddito di cittadinanza, il capitale, con la finanziarizzazione si riprende tutto quello che aveva dato nella contrapposizione anche con l'Unione Sovietica, dove appunto il capitale era stato messo alle strette in qualche modo, si riprende tutto quello che aveva in qualche modo distribuito, e allo stesso tempo consegna delle briciole che servono a controllare il mondo, e cioè le quali briciole riproducono il sistema di comando, perché il reddito di cittadinanza va a debito, il reddito di cittadinanza va a moltiplicare il debito. Quindi ti tolgono la sanità, ti tolgono l'istruzione, ti tolgono tutto, ti danno un reddito minimo di cittadinanza con il quale puoi comprarti anche forse la polizza sanitaria in futuro, forse te la puoi anche comprare la polizza sanitaria in futuro, ma allo stesso tempo riproduci il meccanismo di comando, no, del debito, e rimpingui le casse della finanza che si è riappropriata nel frattempo del welfare. Questo è il punto. Quindi il reddito di cittadinanza, concludo dicendo appunto che il capitale non è vero che va a tentoni. La dinamica del capitale è una dinamica chiara, è una dinamica chiara strutturale, e gli stati, e questo è un altro punto su cui non sono molto d'accordo con Maurizio. Pronto?
Sì, va bene. Sì. Ok.
No, finisco.
Chiudi,
finisco,
chiudi.
Chiudo. Un altro punto su cui non sono. su cui non sono d'accordo con Maurizio, e cioè Maurizio quando parla dello Stato dice lo Stato potrebbe fare un'attività redistributiva attraverso la lotta all'evasione, ma non lo fa perché appunto c'è, perché non lo fa? Perché lo Stato non è lo Stato. Cioè lo Stato non, cioè, non io ho l'impressione che ci sia ancora l'idea che lo Stato abbia una qualche autonomia rispetto al capitale. Lo Stato non ha mai avuto autonomia rispetto al capitale, non ha mai avuto, anche nel periodo del fordismo, dove appunto c'era il salario e c'era il welfare, lo Stato era un dispositivo anche lì del capitale. Quindi lo Stato non fa quello che potrebbe fare semplicemente perché è un dispositivo sotto il comando del capitale. Va bene, vi saluto.
Ciao, grazie.
Grazie, ciao, ciao.
Maurizio?
Sì, ecco.
Hai ascoltato?
Certo che ho ascoltato.
Allora, il capitale che va a tentoni?
Credo che come l'ha messa questo compagno, questo ascoltatore, probabilmente ha ragione lui, è stato più corretto. Poi la cosa bella di queste discussioni è che almeno io, insomma, imparo sempre qualcosa in più e correggo anche affermazioni. Io pensavo di dire una cosa e l'ho detta male, cioè che i singoli soggetti, ma probabilmente avevo in mente i rappresentanti politici, cioè i dirigenti statali, Trump, non hanno un progetto. Che il capitale abbia una logica sistemica, ha ragione, è perfettamente corretto dirlo. E in quanto all'ultima cosa, cioè della relazione tra stati nazionali e capitale, credo che sia un elemento di nuovo contraddittorio, e su questo per esempio penso alle tante riflessioni che Gianfranco Pala ha scritto sulla rivista La Contraddizione, cioè a mano che il capitale diventa tendenzialmente transnazionale, diventano più problematici i rapporti fra questo capitale transnazionale e i singoli stati. Cioè se prima tu avevi un'impresa multinazionale e come Stato la favorivi, adesso essendo un capitale transnazionale i rapporti sono più complicati. Però in effetti credo di poter dire che è stato un intervento chiarificatore e lo ascolterò volentieri.
Maurizio, c'è un'altra telefonata.
Sì, sì.
Pronto? Ascolto.
Sì, pronto, buongiorno a tutti.
Vai.
È rinfrancante sentire ascoltare ogni tanto Maurizio Donato, insomma, quando si dice di mettere il mondo coi piedi per terra, no? Si sentono tante castronerie pure delle parti nostre, ogni tanto qualcuno che diciamo rimette le cose a posto, va bene così. Volevo informarvi, insomma, ma già lo sapete, perché siete dei buoni lettori dei giornali, un po' come me. C'è una terza notizia passata sotto silenzio, oltre quelle tue che giustamente riportava Maurizio all'inizio della trasmissione, è passata sotto silenzio dalla pubblicistica dominante, o appena riportata, diciamo così. Noi forse siamo un po' distratti, prima si parlava appunto di una società senza classi, con obiettivo finale, diciamo, del processo rivoluzionario e di demolizione di questo sistema. Beh, insomma, la società senza classi forse già c'è, magari noi non ce ne siamo accorti, però una statistica appunto dominante dell'ultima settimana dice che appunto riportava il dato che erano finite le classi della società, insomma, era finita la borghesia e il proletariato. Non è una notizia nuova, piacerebbe ai padroni che fossero finite le classi e quindi anche di conseguenza la lotta di classe, ma forse così non è. È al posto dell'aumento, peraltro vero, insomma, è da comprendere a fondo, della stratificazione sociale anche all'interno delle classi sociali proletarie, si rispolvere alla vecchia teoria della fine delle classi, della fine della borghesia proletariato, della sua contrapposizione per ora oggettiva, speriamo presto anche politicamente soggettiva. Noi l'avevamo rimontata al suo dell'avvenire, alla post-rivoluzione, insomma, diciamo che c'è una società senza classi di cui non abbiamo notizia, di cui comunque non ce ne siamo accorti. Sulla questione dei migranti, mi sembra, oltre ai dati ovviamente interessanti che avete dato voi e che condivido, che fanno un po' comodo a tutti, diciamo così, no? È vero, i padroni che li vogliono clandestini, li raggiungo io, pure selezionati dal punto di vista qualitativo, e voglia di timori e militarizzazione. Non c'è mai stato un fermo del processo migratorio, un processo oggettivo all'interno di questo sistema, sia interno alle aree geografiche che tra blocchi continentali e all'interno degli stessi blocchi continentali. Basta pensare alle migrazioni di milioni di persone che avvengono negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, venute in Cina, per dirne una, ma non solo. Quindi chi arresterà mai un processo oggettivo di questo sistema che sposta forza lavoro a seconda dell'interesse del profitto? Non lo impedirà mai nessuno. È ovvio che serve una forza lavoro selezionata da piazzare a seconda del comodo dei loro signori che comandano questa società. Quindi fa comodo certamente ai padroni, fa comodo certamente la questione migratoria alla Chiesa, che si regola come al solito questa grossa e importante organizzazione internazionale sui tempi della crisi demografica, soprattutto occidentale. Fa comodo alla politica elettorale, addirittura fa comodo alle beghe interne al Partito Democratico. Ieri per esempio questa manifestazione milanese, a cui francamente non so che cosa stavano a fare alcuni centri sociali che pare abbiano più o meno contestato pacificamente il Partito Democratico, era la manifestazione d'aria, insomma, no? Con in testa D'Alema, Bersani, Sala, amministratori comunali, c'era di tutto, no? Le organizzazioni cattoliche, qualche ONG pappona dei soldini dell'Unione Europea. Cioè, i migranti fanno comodo a tutti, meno ai lavoratori, che invece dovrebbero trarne i più grandi vantaggi, no? Allora si dice c'è un processo oggettivo di contaminazione migratoria all'interno del proletariato, bisogna rispolvere ai concetti di unità di classe mondiale, della lotta per il salario, della lotta per il salario garantito, siamo d'accordo su tutto, però c'è, e qui la mia domanda, insomma, intervento nel dibattito, ma non è da oggi che la poniamo, c'è qualcosa che c'è un terzo incomodo, insomma, su tutta questa questione qua, no? Cioè la descrizione di un quadro, una buona analisi, da sola, pur condivisibile, io la condivido, da sola non basta. Cioè se poi non andiamo un po' più, diciamo, a risolverà il terzo aspetto, quello non detto, che c'è anche all'interno del cosiddetto movimento, come fare, insomma, è una storia un po' vecchiotta in verità, no? Quello del come fare, una volta era che fare, mettiamola come fare per aggiornarla ai tempi moderni, ma insomma, cioè, no, la questione della riproposizione di parole d'ordine unificanti all'interno della classe può essere una questione volontaristica, un impeto individuale, può essere la conseguenza automatica di una buona analisi del quadro mondiale. Io credo che sicuramente lo è, ma non lo è solo per questo motivo. Cioè occorre ritornare ai fattori del tentativo pratico di mettere insieme le persone sul terreno anche l'organizzazione, perché se no, diciamo, le buone analisi restano buone analisi, le fanno pure i borghesi, purtroppo le fanno soprattutto loro oggi, e restiamo nel campo dell'analisi, restiamo nel campo della descrizione, per quanto corretta, di un quadro. Ma poi, siccome non abbiamo intenzione soltanto di fermarci all'analisi, ma abbiamo intenzione di rivolta al mondo, insomma, servirebbe forse qualche altra cosetta. Ok, ringrazio.
Ciao, grazie. Bene, noi adesso diamo la parola a Maurizio e andiamo verso una conclusione, poi anche perché dobbiamo, certo, chiamare un'altra corrispondenza finale che esula dal ragionamento diverso, insomma, voglio dire, che abbiamo fatto, che sicuramente queste un'oretta e mezza che ne abbiamo discusso, abbiamo solo accennato dei temi, la materia è così complessa, a Pino glielo dico, quel barbotto là, il pizzetto di Lenin che pose il quesito che fare, non abbiamo saputo dare risposta e ne abbiamo fatto un cazzo, quello è che non l'abbiamo capito la domanda,
soprattutto negli ultimi tempi,
ecco. Allora il che fare, e che famo? Quante volte ci capita? Che famo? Che famo? Alla fine non fai niente. Purtroppo è questo che sta succedendo. Io così, tanto per fare una battuta, sempre a ricorrere alle cose, è successo che ieri era il compleanno, non solo il mio, ma era il compleanno anche dello statuto di lavoratori, che ce l'hanno levato già da un pezzo, no? Il 20 maggio del 70 nasceva, a luglio del 2002 ce l'hanno cancellato, perché a luglio del 92 ce l'hanno cancellato. Dopo anni di lotta, che erano partite dagli anni 50, gli anni 60, morti, si era raggiunto un minimo, perché non era chissà quale conquista. Beh, quella conquista che dava minimo di garanzie ai lavoratori l'hanno fatto durare 10-15 anni e ce l'hanno cancellata. E noi ancora ci domandiamo che fare. A rivoluzione bisogna fare, quello è il che fare. Scusa Maurizio, vai.
No, stavo pensando il fatto che sei nato lo stesso giorno dello Statuto dei Lavoratori.
Sì, ma non nello stesso anno.
Sembrava una cosa simbolica.
Maurizio, no, vai!
Sì, proprio giusto così per concludere, ringraziandovi di quest'altra, secondo me, bella occasione che ci avete dato per discutere. L'Istat effettivamente ha pubblicato dei dati dove però ha cercato di fare la parte del census, cioè oltre a raccogliere dati statistici ha anche tentato di raggruppare i gruppi sociali in una maniera molto particolare, per cui ha messo insieme gruppi sociali diversi, da cui sembrerebbe che sia scomparsa la classe operaia. Naturalmente così non è. L'ultima cosa riguarda il problema fondamentale, che è quello fra le teorie, l'analisi, i tentativi di analisi, che secondo me si possono fare solo così, assieme, cioè che ogni compagno e ogni compagna ci mette un pezzettino del suo e tutti gli altri ascoltiamo, capiamo, ragioniamo e andiamo avanti. Che se queste analisi hanno un fondamento reale, e allora in qualche modo, in qualche tempo, vuol dire che vivranno dentro movimenti sociali reali, ma non perché noi le provocheremo, ma il contrario, cioè se noi siamo in grado di dire ancora qualche cosa forse di sensato, è perché ancora ci sono contraddizioni di classe, movimenti sociali, organizzazioni piccole, sociali e politiche, che tentano di portare avanti la lotta. Non saremo sicuramente noi, no, non sono le teorie che fanno le cose, su questo non ho dubbi. Se queste cose hanno senso, vuol dire che in qualche modo prossimamente ci accorgeremo che le cose vanno cambiando. D'altra parte, se la radio fa 40 anni, corrispondono più o meno a 40 anni di mazzate, di sconfitte, di colpi duri, e che quindi che stiamo messi così evidentemente è il risultato di un contrattacco pesante. Lo diceva ancora una volta magnificamente Ettore: se un governo di centrosinistra, che va sottolineato, un governo di centrosinistra è stato capace di abbattere lo Statuto dei Lavoratori senza che ci sia stata una grossa resistenza sociale, qualche cosa significherà. Ma io continuo a essere convinto che prima o poi, in un modo o in un altro, se le contraddizioni di cui parliamo sono vere, io credo che siano vere, si trasformeranno anche in dinamiche sociali di cui prima o poi parleremo.
Bene Maurizio, ti ringraziamo. Sicuramente,
grazie a voi.
Sicuramente dovrai avere la pazienza di qualche altra domenica bloccato dentro casa.
Sarà un piacere, e anche cattivo tempo qua.
Qui è bello il tempo, oggi è una bella giornata. Ieri ci ha diluviato, però oggi è buono.
Un abbraccio a tutti.
Ciao, grazie.
Ciao Maurizio.
Bene, allora mettiamo uno stacco musicale, perché vorremmo fare una corrispondenza dell'iniziativa che si svolge oggi pomeriggio.
If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down, it's not been.
E allora andiamo a chiudere la puntata di oggi parlando di un'iniziativa che ci sarà oggi pomeriggio a seguito di fatti, di svolte successe negli ultimi giorni nel quartiere di Villa Gordiani, quindi nel municipio della Prenestina, e in cui vediamo alla prova i veri personaggi del 5 Stelle, perché poi non ci sono solo i Di Maio, i Grillo e le Virginia Raggi, ma ci l'hanno infilati ovviamente nei municipi in cui hanno vinto, e vediamo che insomma neanche ai livelli dei quadri più intermedi o più medio-bassi non si vede certo maggior lungimiranza o maggiore attenzione ai bisogni dei territori. Dici un po' cosa succede oggi pomeriggio e cosa è successo.
Allora, buongiorno a tutti e tutte. Oggi pomeriggio quello che faremo è in parte riproporre un tipo di iniziative che abbiamo già svolto negli ultimi mesi, ovvero con la pulizia del campo di calcio di Villa Gordiani e il torneo di calcetto per chiunque volesse, in parte invece dare una svolta, un'accelerata rispetto a tutto il progetto di cui ora spiegherò qualcosina, perché andremo a fare un'assemblea di quartiere e non solo, perché anche allargata a tutte le realtà, collettivi, organizzazioni dei quartieri adiacenti a Villa Gordiani. Perché l'8 maggio scorso il quinto municipio, la Giunta 5 Stelle, ha fatto una direttiva con cui prevede lo smantellamento del campo di calcio di Villa Gordiani, che sorge all'interno del parco appunto di Villa Gordiani. Qualche parolina su questo: il campo è stato creato praticamente insieme al quartiere, alle case popolari, ormai 50 anni fa. È un campo storico, si è giocato per tantissimi anni in quartiere.
C'era
le persone,
la Virtus Gordiani che ci giocava lì.
Sì, c'erano tante squadre, si sono susseguite negli anni lì a giocare. E comunque il discorso è che chiunque nel quartiere provi a esprimere un ricordo, diciamo, che poi lo associa allo stato di abbandono che quel campo vive da qualche anno, e quindi diciamo che è un quartiere che sarebbe anche interessato a riaprire il campo che ha subito tentativi anche di speculazione, vagamente di privatizzazione, di trasformazioni in campi da calcetto privati e a scopo di lucro, tentativi anche di metterci luoghi di ristorazione, fortunatamente impediti dal fatto che sorge all'interno di un parco pubblico che è praticamente adiacente a dei reperti archeologici dell'antica Roma. E però diciamo che da 2 o 3 anni quel campo era abbandonato, non ci giocava più nessuna squadra, era ormai preda di piante di ogni tipo che rendevano assolutamente impossibile la fruizione del campo, e si arriva alla decisione di una decina, poco più di giorni fa, da parte della Giunta. A Villa Gordiani noi come unione di vari compagni del collettivo Promagos, con altri compagni del quartiere e anche molti studenti medi della zona, abbiamo messo su circa 2 anni fa un progetto sociale che si chiama Riportiamo il calcio a Villa Gordiani, che ha fra gli obiettivi quello di fondare una squadra di calcio popolare del quartiere e chiaramente di prendere quel campo di calcio come propria casa. A gennaio scorso eravamo andati a parlare con l'assessora a Cultura e Sport, che aveva detto ci sarà un bando per l'assegnazione di qui a poco tempo. Il nulla è seguito in questi mesi, però diciamo che noi avevamo già il sospetto che l'intenzione fosse quella di smantellare il campo, ed eccoci arrivati ad oggi. Le scuse sono che costerebbe troppo ristabilirlo, ripristinarlo, farci dei lavori di manutenzione per ottenere quella che si chiama omologazione, ovvero la possibilità di svolgere dei campionati ufficiali della FIGC su quel campo. Un'altra motivazione è che c'è l'amianto ci sono delle lastre d'amianto negli spogliatoi, e quindi quello che vuole fare il municipio è smantellarlo completamente e creare un'area verde. Ora, è anche paradossale che si voglia andare a creare un'area verde all'interno di un parco in un quartiere in cui il verde è esattamente l'unica cosa che non manca, quindi già da questo punto di vista è una decisione anche abbastanza stupida. Noi non sappiamo ancora se cosa ci possa essere dietro questa decisione, ovvero se è frutto semplicemente dell'incapacità di andare incontro alle stanze del quartiere, o se invece c'è dietro un disegno ben diverso. E sta di fatto che la situazione, cioè quello che noi poniamo, è un no rispetto allo smantellamento del campo, un sì invece rispetto alla costruzione di un progetto sociale e territoriale. E quello che andremo a fare nell'assemblea di oggi è proprio incontrarci con varie persone e capire quali possono essere i passaggi da fare da qui in avanti, prima di tutto per bloccare questa decisione, perché è ancora allo stato di direttiva, quindi non c'è niente ancora di definitivamente deciso, per cui si può tranquillamente bloccare, e però a fianco a questo anche strutturare una calendarizzazione di iniziative che possa poi sfociare nell'iscrizione al campionato, banalmente, ma anche, diciamo, da un altro punto di vista, fare una delle cose che noi ci eravamo prefissati con la creazione di questo progetto, ovvero cercare di ridare al quartiere di Villa Gordiani un po' lo spirito di comunità che negli ultimi anni si era andato perdendo. In questi mesi in parte ci stiamo riuscendo, anche grazie al lavoro sul campo, ma anche grazie alla mobilitazione che parla della lotta contro gli sgomberi e gli sfratti delle case popolari. È nato un comitato di lotta probabilmente un mese e mezzo fa, che conta su decine di partecipanti. Quindi diciamo che da questo punto di vista il quartiere è già ben disposto di suo, c'è un quartiere tendenzialmente di sinistra, però è un quartiere, uno dei classici quartieri periferici, che vive comunque nella routine e diciamo nella lontananza dalla politica attiva, e questo stiamo cercando di risvegliarlo anche attraverso questo progetto. Per dire qualcosina in più, la decisione del municipio è folle, non ha alcun senso pratico, anche perché se dicono che costerebbe troppo la ristrutturazione del campo, io faccio semplicemente una considerazione: se per smantellarlo bisogna togliere gli spogliatoi e quindi togliere l'amianto, a quel punto si può semplicemente togliere l'amianto e ristrutturare gli spogliatoi con un costo che magari è anche inferiore. Cioè, il discorso è che da questa decisione manca una logica, manca una razionalità. Appunto, io dico che bisognerà vedere nelle prossime settimane se c'è qualcos'altro dietro, ovvero se i 5 Stelle sono veramente persone pure, che magari dimostrano un po' di incapacità, ma che non hanno dietro non devono mandare avanti altri interessi, o se invece sono in tutto e per tutto simili a tutti gli altri partiti dell'arco istituzionale. Un'altra specifica da fare, perché probabilmente ha un po' girato una notizia, si è un po' sentito parlare in questi giorni, noi non vogliamo essere chiaramente accomunati al Partito Democratico o altre strutture partitiche che si stanno ora stracciando le vesti per questa decisione del municipio. Anzi, la critica va mossa esattamente prima di tutto al Partito Democratico, che fino a un anno e mezzo fa sedeva in quella giunta, non ha mai fatto nulla per ripristinare quel campo, e quindi a noi anche ci sembra un po' assurdo che ora cerchi di cavalcare un sentimento popolare di difesa del campo per, non si sa bene, cioè riacquistare consensi in quartiere. Quindi anche da questo punto di vista, diciamo che almeno per noi, se il Partito Democratico stesse zitto sarebbe anche meglio, perché di danni ne hanno fatti prima di tutto loro, e a noi non ci va in nessun modo di essere accomunati a questa gentaglia. Ecco, banalmente questo è un po' il discorso. E niente, oggi faremo questa assemblea, da cui probabilmente uscirà un calendario di iniziative che siano ludiche, che siano culturali, anche sportive, ma che saranno anche probabilmente dei momenti di mobilitazione in cui dimostrare al quinto municipio, alla sua amministrazione, che non si passa, banalmente, che quel campo non può essere smantellato. Che perché io dico, giusto, mi prendo un minuto, due al massimo, per descrivere la situazione. Se parliamo di sport, la situazione che c'è in generale in Italia, a Roma si può vedere anche abbastanza emblematicamente, e sul quartiere di Villa Gordiani ancora di più, vede strutture sportive pubbliche ormai in fase di smantellamento o comunque di abbandono, le uniche società sportive che vengono mandate avanti sono quelle dei privati che vogliono fare profitti e lucrare, per esempio sulle scuole calcio chiedendo 6, 700, 800 euro all'anno di iscrizione di bambini o bambine per fare la scuola calcio. E su Villa Gordiana questo è ancora più vero, perché il campo pubblico è abbandonato, nei dintorni ci sono altre società sportive di privati fondamentalmente che hanno tutto l'interesse a che non vada avanti un progetto di calcio popolare che possa mettere in discussione esattamente il loro concetto di calcio, che è il concetto del profitto. A questo va affiancato un discorso sulla città di Roma, perché si inserisce nel quadro di quartieri popolari in cui i servizi diciamo che mancano, per esempio lo vediamo anche solo con la raccolta dei rifiuti, le case popolari vivono una situazione di fatiscenza, per cui anche se l'amministrazione municipale non ha voce in capitolo, potrebbe avercela se solo prendesse a cuore i problemi. E poi ci sono anche problemi specifici, e di questi io questi ce li